Decameron. Terza giornata, seconda novella. Un pallafreniere giace con la moglie d'Agilulf Re, di che Agilulf tacitamente s'accorge. Trovalo e tondalo. Il tonduto tutti gli altri tonde, e così campa della malaventura. Essendo la fine venuta della novella di Filostrato, della quale erano alcuna volta un poco le donne arrossate e alcuna altra se n'avea riso, piacque alla reina che Pampinea novellando seguisse, la quale col ridente viso incominciando disse: «Sono alcuni sì poco discreti nel voler pur mostrare di conoscere e di sentire quello che per loro non fa di sapere, che alcuna volta per questo, riprendendo i disaveduti difetti in altrui, si credono la loro vergogna scemare, laddove essi la crescono in infinito. E che ciò sia vero, nel suo contrario, mostrandovi l'astuzia d'un forse di minor valore tenuto che masetto nel senno d'un valoroso re, vaghe donne, intendo che per me vi sia dimostrato». Agilulf, re de Longobardi, siccome i suoi predecessori in Pavia, città di Lombardia, avevan fatto, fermò il solio del suo regno, avendo presa per moglie Teudelinga, rimasa vedova d'Autari, re stato similmente de Longobardi, la quale fu bellissima donna, savia e onesta molto, ma male avventurata in amadore. Essendo alquanto per la virtù e per lo senno di questo re Agilulf le cose dei Longobardi prospere e inquiete, advenne che un pallafreniere della detta reina, uomo quanto a nazione di vilissima condizione, ma peraltro da troppo più che da così vil mestiere, e della persona bello e grande così come il re fosse, senza misura della reina s'innamorò. E perciò che suo basso stato non gli aveva tolto che egli non conoscesse questo suo amore essere fuori d'ogni convenienza, siccome savio a niuna persona il palesava, né si andio a lei con gli occhi ardiva di scoprirlo. E quantunque senza alcuna speranza vivesse di dover mai a lei piacere, pur seco si gloriava che in alta parte avesse allogati i suoi pensieri. E come colui che tutto ardeva in amoroso fuoco, studiosamente faceva, oltre ogni altro dei suoi compagni, ogni cosa la qual credeva che alla reina dovesse piacere. Perché intervenia che la reina, dovendo cavalcare, più volentieri il pallafreno da costui guardato cavalcava che alcuno altro. Il che quando avveniva, costui in grandissima grazia se reputava, e mai dalla staffa non le si partiva, beato tenendosi qualora pure i panni toccarle poteva. Ma come noi veggiamo assai sovente avvenire, quando la speranza diventa minore, tanto l'amor maggior farsi, così in questo povero pallafreniere avvenia, intanto che gravissimo gli era il poter comportare il gran disio così nascoso come facea, non essendo d'alcuna speranza atato. E più volte seco, da questo amor non potendo disciogliersi, deliberò di morire. E pensando seco del modo, prese per partito di volere questa morte per cosa per la quale apparisse lui morire per l'amore che alla reina aveva portato e portava. E questa cosa propose di voler che tal fosse, che gliene s'attentasse la sua fortuna, in potere o tutto parte aver del suo desidero. Ne si fece a voler dir parole alla reina, o a voler per lettere far sentire il suo amore, che sapeva che è invano, o direbbe o scriverebbe. Ma a voler provare se per ingegno con la reina giacer potesse. Né altro ingegno né via c'era, se non trovar modo come egli, in persona del re, il qual sapea che del continuo con lei non giacea, potesse a lei pervenire e nella sua camera entrare. Perché, a ciò che vedesse in che maniera e in che abito il re, quando lei andava, andasse, più volte di notte, in una gran sala del palagio del re, la quale in mezzo era tra la camera del re e quella della reina, si nascose. E in tra l'altre, una notte, vide il re uscire dalla sua camera, inviluppato in un gran mantello, e aver dall'una mano un torchietto acceso e dall'altra una bacchetta, e andare alla camera della reina e, senza dire alcuna cosa, percuotere una volta o due l'uscio della camera con quella bacchetta e incontanente essergli aperto e toltoli di mano il torchietto. Ma qualcosa veduta e similmente vedutolo ritornare, pensò di così dover fare egli altresì, e trovato modo d'avere un mantello simile a quello che il re veduto aveva, e un torchietto e una mazzuola, e prima in una stufa lavatosi bene, a ciò che non forse l'odor del letame la reina noiasse o la facesse accorgere dello inganno. Con queste cose, come usato era, nella gran sala si nascose. E sentendo che già per tutto si dormia, e tempo parendogli o di dovere al suo desiderio dare effetto o di far via con alta cagione alla bramata morte, fatto con la pietra e con l'acciaio che seco portato aveva un poco di fuoco, il suo torchietto accese e, chiuso e avviluppato nel mantello, se ne andò all'uscio della camera e due volte il percosse con la bacchetta. La camera, da una cameriera tutta sonnacchiosa, fu aperta e il lume preso e occultato. Laonde egli, senza alcuna cosa dire, dentro alla cortina trapassato e posato il mantello, se ne entrò nel letto nel quale la reina dormiva. Egli, desiderosamente in braccio recatalasi, mostrandosi turbato, perciò che è costume del re esser sapea che quando turbato era niuna cosa voleva udire, senza dire alcuna cosa e senza essere a lui detta, più volte carnalmente la reina cognobbe. E come che grave gli paresse il partire, pur temendo non la troppa stanza gli fosse cagione di volgere l'avuto diletto in tristizia, si levò e riprese il suo mantello e il lume, senza alcuna cosa dire se n'andò, e come piuttosto poté si tornò al letto suo, il quale appena ancora esser potea, quando il re, levatosi, alla camera andò della reina, di che ella si maravigliò forte. Essendo egli nel letto entrato e lietamente salutatala, ella, dalla sua letizia preso ardire, disse: «O signor mio, questa che novità è stanotte? Voi vi partite pur testè da me, e oltre l'usato modo di me avete preso piacere, e così tosto da capo ritornate. Guardate ciò che voi fate». Il re, udendo queste parole, subitamente presunse la reina, da similitudini di costumi e di persona, essere stata ingannata. Ma come savio, subitamente pensò, poi vide la reina accorta non se n'era, né alcuno altro, di non volernela fare accorgere. Il che molti sciocchi non avrebbero fatto, ma avrebbero detto: «Io non ci fu io, chi fu colui che ci fu, come andò, chi ci venne?» Di che molte cose nate sarebbero, per le quali egli avrebbe a torto contristata la donna e data le materia di desiderare altra volta quello che già sentito avea. E quello che tacendo niuna vergogna gli poteva tornare, parlando sarebbe vitupero recato. Risposele dunque il re, più nella mente che nel viso o che nelle parole, turbato: «Donna, non vi sembro io uomo da poterci altra volta essere stato e ancora presso questa tornarci?» A cui la donna rispose: «Signor mio, sì, ma tuttavia io vi prego che voi guardiate alla vostra salute». Allora il re disse: e egli mi piace di seguire il vostro consiglio. E questa volta, senza darvi più impaccio, me ne vo tornare. E avendo l'animo già pieno d'ira e di maltalento per quello che vedeva gli era stato fatto, ripreso il suo mantello, s'uscì della camera e pensò di voler chetamente trovare chi questo avesse fatto, immaginando lui della casa dovere essere, e qualunque si fosse, non esser potuto di quella uscire. Preso adunque un picciolissimo lume in una lanternetta, se ne andò in una lunghissima casa che nel suo palagio era sopra le stalle dei cavalli, nella quale quasi tutta la sua famiglia in diversi letti dormiva. E stimando che qualunque fosse colui che ciò fatto avesse, che la donna diceva, non gli fosse potuto ancora il polso e il battimento del cuore per lo durato affanno potuto riposare, tacitamente, cominciato dall'un de capi della casa, a tutti cominciò a andar toccando il petto per sapere se gli battesse. Come che ciascuno altro dormisse forte, colui che con la reina stato era non dormiva ancora. Per la qualcosa, vedendo venire il re e avvisandosi ciò che esso cercando andava, forte cominciò a temere, tanto che sopra il battimento della fatica avuta la paura n'aggiunse un maggiore, e avvisossi fermamente che se il re di ciò s'avvedesse senza indugio il facesse morire. E come che varie cose gli andassero per lo pensiero di doversi fare, pur vedendo il re senza alcuna arme, deliberò di far vista di dormire ed attender quello che il far dovesse. Avendone adunque il re molti cerchi, né alcun trovandone il quale giudicasse essere stato d'esso, pervenne a costui e trovandogli batter forte il cuore, seco disse, questi è d'esso. Ma siccome colui che di ciò che fare intendeva niuna cosa voleva che si sentisse, niun'altra cosa gli fece, se non che con un paio di forficette, le quali portate avea, gli tondè alquanto dall'una delle parti i capelli, i quali essi a quel tempo portava lunghissimi, a ciò che a quel segnale la mattina seguente il riconoscesse. E questo fatto si dipartì e tornossi alla camera sua. Costui che tutto ciò sentito avea, siccome colui che malizioso era, chiaramente s'avvisò perché così segnato era stato. Laond'egli, senza alcuno aspettar, si levò e, trovato un paio di forficette, delle quali per avventura v'erano alcun paio per la stalla per lo servigio dei cavalli, pianamente andando a quanti in quella casa ne giacevano, a tutti in simil maniera sopra le orecchie tagliò i capelli, e ciò fatto, senza essere stato sentito, se ne tornò a dormire. Il re, levato la mattina, comandò che avanti che le porte del palagio s'aprissero, tutta la sua famiglia gli venisse davanti, e così fu fatto. Li quali tutti, senza alcuna cosa in capo davanti standogli, esso cominciò a guardare per riconoscere il tonduto da lui, e veggendo la maggior parte di loro co capelli a un medesimo modo tagliati, si maravigliò e disse seco stesso, costui il quale vo cercando, quantunque di bassa condizione sia, assai ben mostra di essere d'alto senno. Poi, veggendo che senza rumore non poteva avere quel che gli cercava, disposto a non volere per piccola vendetta acquistar gran vergogna, con una sola parola d'ammonirlo e dimostrargli che avveduto se ne fosse, gli piacque, e a tutti rivolto disse, chi il fece non faccia mai più e andatevi con Dio. Un altro gli avrebbe voluti far collare, martoriare, esaminare, domandare, e ciò facendo avrebbe scoperto quello che ciascun deve andar cercando di ricoprire, essendosi scoperto, ancora che intera vendetta n'avesse presa, Non scemata, ma molto cresciuta n'avrebbe la sua vergogna e contaminata l'onestà della donna sua. Coloro che quella parola udirono si maravigliarono e lungamente tra sé esaminarono che avesse il re voluto per quella dire. Ma niuno ve ne fu che l'intendesse, se non colui solo a cui toccava, il quale, siccome savio, mai vivente il re non la scoperse, né più la sua vita in sì fatto atto commise alla fortuna.